detto vivere.
E sono le 10:39 e appunto abbiamo organizzato un ultimo collegamento, per un ultimo approfondimento per la giornata che riguarda invece il Piemonte, il tema delle energie rinnovabili ma anche del consumo del suolo. Siamo in collegamento con Fabio Balocco, che è un esperto di questi temi e anche parte del comitato Salviamo il Paesaggio. Fabio, ci senti?
Sì, vi sento.
Buongiorno. Appunto, una delle prime domande che volevamo farti: noi, diciamo, la settimana scorsa abbiamo letto una notizia che riguarda anche il primo impianto fotovoltaico galleggiante in Piemonte, quindi se volevamo prima innanzitutto chiederti se ci aiuti a fare un po' il quadro di qual è la situazione delle energie rinnovabili in Piemonte, e poi magari parleremo un po' di più anche in relazione al consumo del suolo, ma questa sarebbe la nostra prima domanda, ecco.
Ma allora, in Piemonte abbiamo una situazione che, diciamo, dal punto di vista nostro, di ambientalisti che badiamo al consumo del suolo, non è così drammatica come in altre regioni, perché bisogna pur sempre considerare che va bene la decarbonizzazione, però i pannelli solari a terra comunque influiscono sul consumo del suolo, tant'è vero che l'ISPRA considera i campi coperti da pannelli solari come campi morti e quindi come consumo di suolo. Ripeto, in Piemonte attualmente, proprio secondo l'ISPRA, ci sono 611 ettari coperti da pannelli solari. L'eolico lo tralasciamo perché praticamente in Piemonte è quasi inesistente, esiste soprattutto nelle zone vicino al mare, nell'Appennino, eccetera. Quindi 611 ettari non sono quella gran cifra. Se consideriamo che nella sola Puglia ci sono qualcosa come più di 5.000 ettari coperti da pannelli solari, che erano aree agricole e che adesso appunto invece sono, diciamo, convertite alla produzione di energia.
Sì,
tanto per farsi un'idea, 5.000 ettari sono circa 6.200 campi di calcio, ecco.
Ok, infatti volevo solo chiederti se ci ricordi comunque cosa si intende per consumo del suolo, così siamo insomma, sì, tutti più aggiornati anche sull'uso di questa terminologia.
Sì, consumo del suolo significa praticamente che il suolo non è più vitale, quindi è consumo di suolo ovviamente la realizzazione di dell'asfaltatura, oppure la cementificazione, oppure appunto i pannelli solari a terra, perché i pannelli solari a terra praticamente non consentono più la vita nel terreno appunto che c'è sotto il pannello solare, anche se attualmente c'è un progetto dell'Enea per realizzare dei pannelli solari a circa 5 metri di altezza dal suolo, che consentirebbero quantomeno alcune colture, ma i pannelli solari così come li conosciamo attualmente a terra costituiscono praticamente la morte del suolo, quindi anche una volta che li hai tolti praticamente il suolo continua ad essere morto, ecco. Ed è per questo che appunto l'ISPRA considera consumo di suolo i campi solari.
Sì, e invece appunto volevi farci qualche esempio di consumo del suolo anche legato alle energie rinnovabili, cioè perché appunto avere comunque anche un occhio di riguardo, un'attenzione rispetto a queste tematiche anche in relazione alle energie rinnovabili. Dicevi ci sono degli esempi in Puglia, sappiamo anche di esempi in Sicilia, sempre legati al fotovoltaico, non so se
certo.
Puoi dirci qualcosa in più al riguardo.
Allora, ho già detto appunto il dato della Puglia che è allarmante, perché 5.053,55 sono una cifra veramente enorme. Tra l'altro consideriamo questo, se andiamo indietro nel tempo, la Puglia praticamente ha fatto tabula rasa dei boschi sulle proprie pianure, tipo il Tavoliere, eccetera, per poter consentire l'agricoltura. Adesso si passa dall'agricoltura all'energia e quindi praticamente appunto un salto ulteriore in funzione appunto di una produzione di energia che noi diciamo che dovrebbe essere comunque valutata, nel senso che è vero che bisogna decarbonizzare, però è anche vero che la politica energetica dovrebbe considerare ad esempio prima di tutto il risparmio dell'energia, anziché continuare appunto a consumare suolo, come nel caso dei pannelli solari, per poter appunto sostituire le energie derivanti dal fossile. Bisognerebbe prima di tutto appunto valorizzare il risparmio di energia e il consumo di energia dove va. Quindi avere una visione globale, ecco, prima di tutto. Consideriamo che già soltanto di dispersione di energia abbiamo il 10% sulla bassa tensione in Italia, cioè il 10% dell'energia consumata si perde, no? Quindi su questo già pertanto si potrebbe intervenire a monte. Dopodiché facciamo pure i pannelli solari e quant'altro, ma anche i pannelli solari. La Coldiretti, che ovviamente adesso è preoccupata perché perde terreni a favore appunto del solare, ha fatto una petizione, soprattutto la Coldiretti Giovani, volta a verificare se non ci sia la possibilità di mettere i pannelli solari anziché per terra sui capannoni, no? Mm-hmm. I capannoni. Allora, in Veneto, ti do questo dato che è pazzesco, in Veneto ci sono 11.000 capannoni industriali abbandonati. Ora, prima di pensare di andare a occupare appunto del suolo agricolo fertile, perché non fare una politica per occupare invece i tetti dei capannoni? È talmente evidente che stupisce che non sia stato fatto finora.
Certo, ma mi ricollego un po' a quello che stavi dicendo, nel senso che in parte hai già risposto in realtà, però quindi la domanda che sorge è qual è allora la soluzione, nel senso che si è un po' in un cortocircuito, per cui da un lato c'è tutta la questione della transizione ecologica, prima messa in piedi, poi ora abbandonata per la crisi, insomma, conseguente dal conflitto in Ucraina, eccetera eccetera, il ricorso al fossile, al gas e quant'altro, e quindi mi chiedevo, insomma, da quale punto partire rispetto a quello che dicevi prima. Secondo me una cosa importante anche che hai accennato è la questione della dispersione delle, delle energie, e pensando alla questione della siccità, per esempio, è qualcosa che è palese rispetto al fatto che le infrastrutture esistenti appunto hanno di questi problemi, non vengono fatti dei lavori di manutenzione dagli anni 70, quindi ecco, da dove partire?
Diciamo che proprio in questi giorni con questa siccità si può fare un parallelo fra energia elettrica e acqua, no? Nel senso che noi riteniamo praticamente nel nostro inconscio che energia elettrica e acqua siano beni infiniti, in realtà non è così. Quindi bisogna partire da questo presupposto per mettere mano ad una serie politica appunto di contenimento dei consumi, sia per quanto riguarda l'acqua adesso, sia per quanto riguarda l'energia elettrica nello specifico di cui parliamo, partendo dal presupposto che ci sono degli usi abnormi, degli sprechi e delle perdite lungo le reti. Cioè, prima di tutto fare questo, cosa che non è mai stata fatta. Adesso, tornando all'acqua, ci si lamenta del fatto che gli acquedotti perdono addirittura in Sardegna il 50%, ma perché non si è intervenuti? Per quale motivo? No? Cioè, è pazzesca questa cosa, così come appunto il 10% dell'energia elettrica che se ne va via. Ma poi voglio dire, i consumi di energia elettrica durante il periodo estivo hanno dei picchi superiori addirittura all'inverno, perché lo sappiamo, c'è soprattutto con l'utilizzo dell'aria condizionata. Ma ha senso che se tu prendi un treno l'aria condizionata sia talmente forte e tu ti devi mettere il pullover? Faccio un esempio molto terra terra, no? Cioè, ci si comporta come se fosse un bene infinito, e non è così. Non è così. Quindi prima di tutto pensiamo a come utilizzare l'energia elettrica, dopodiché pensiamo anche a come produrla.
Certo, c'era anche la proposta, leggevamo in un articolo riguardo a delle proposte in Sicilia contro i mega impianti solari, quella della generazione distribuita. Tu cosa ne pensi, se ce la puoi spiegare?
Ma generazione distribuita, scusa, io adesso in particolare non conosco questo progetto, è diciamo generazione locale praticamente, quindi.
Sì, praticamente utilizzando in parte quello che spiegavi prima, utilizzare i tetti degli edifici già esistenti, certo. Gestire queste energie a livello locale, insomma, quello che avrebbe di vantaggioso è rispetto sia, come dicevi, allora, terreni lasciati all'agricoltura, ma anche rispetto a un risparmio di costi per la produzione di energia, certo. Se è prodotta a livello, certo. Locale, distribuita a livello locale?
Ma io questo lo vedo assolutamente in modo positivo, perché chiaramente appunto la comunità locale ha tutto l'interesse a mantenere il proprio territorio, quindi a sfruttare l'energia elettrica dove effettivamente sia meno impattante. E poi, come dicevi prima, comunque non c'è lo spostamento di energia, quindi il trasporto, eccetera. Quindi diciamo, ragionare sul piccolo, sul locale, sia che sia l'energia elettrica, sia che sia altre voci dell'economia, è sicuramente appunto molto meglio che non ragionare sui grandi impianti. Anche perché, ripeto, i grandi impianti comunque non comportano soltanto il consumo del suolo netto, ma comportano anche poi il trasporto e la distribuzione, no?
Certo, certo. Va bene, Fabio, noi ti ringraziamo. Tu vuoi aggiungere qualcosa che non ti abbiamo chiesto? Se no, comunque possiamo rimanere in contatto, risentirci anche prossimamente rispetto a questi temi che appunto ricordavamo rispetto alla siccità, si può fare un parallelo, se ne può riparlare,
certo,
anche rispetto a come saranno utilizzati anche questi fondi del PNRR. Diciamo che è un tema di grandissima attualità. Quindi magari ci risentiamo anche, ma volevi dire qualcosa?
Semplicemente, dato che tu hai accennato a questo progetto, volevo semplicemente ricollegarmi a questa possibilità di mettere i pannelli solari su acqua dolce, che è questo progetto che c'è presso le cave Germaire, mi pare che si chiamino, in località Carignano, no?
Sì.
Che è un progetto appunto che prevede di mettere i pannelli solari anziché su terreno appunto agricolo, sull'acqua, e qua in particolare è un terreno di cava che è stato rinaturalizzato appunto negli anni ed è tutto sommato anche molto bello da vedere, no? Infatti fanno anche gite naturalistiche, eccetera. Cioè va anche bene appunto mettere pannelli solari sull'acqua, teniamo presente comunque una contraddizione. In questo caso la rinaturalizzazione del territorio, in particolare delle cave, è stata fatta con soldi pubblici, quindi il parco, la regione e i due comuni di Carignano e Carmagnola. Adesso invece lo sfruttamento sarà di un privato. Quindi cioè, è abbastanza contraddittorio, no, questo? Cioè, volevo sottolinearlo perché
si è
speso un sacco di soldi in quattro fasi successive per la rinaturalizzazione della zona e adesso ci vanno a mettere i pannelli solari. Quindi abbiamo pagato per poi far guadagnare un privato.
Certo, appunto anche il tema che non abbiamo toccato, che potremmo toccare magari in modo più approfondito in altre occasioni, è quello che comunque ci sono degli interessi rispetto anche alla gestione, rispetto alla dispersione, rispetto alla gestione la non gestione di questi impianti esistenti, la creazione di queste nuove soluzioni a beneficio di privati, cioè comunque ci sarebbe anche da parlare dell'aspetto economico. Insomma, l'economia dietro
sì.
Le energie rinnovabili e come renderlo più giusta e più pubblica.
Io ad esempio mi sono occupato da sempre mi occupo di un'altra energia rinnovabile, quella classica, che è quella dell'acqua, no? E in particolare il piccolo idroelettrico che sfrutta i corsi montani. Quasi mai praticamente questi impianti sono a favore delle comunità montane. Quasi sempre sono privati che vengono da altrove e che fanno tutt'altro nella loro attività, che vanno lì e chiedono la concessione, sfruttano appunto il corso d'acqua per i loro fini, vendono appunto l'energia e il comune praticamente non ci guadagna quasi nulla.
Certo, grazie Fabio anche per questi ultimi spunti. Noi ti salutiamo e ti ringraziamo e a presto. Buona giornata.
Grazie a voi, grazie, buona giornata.